Grazie. Allora, buongiorno. Come ha detto la dottoressa Gargano, io sono responsabile del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, in altre parole dei tre segmenti dell'università, delle accademie musicali, coreutiche, nonché della ricerca, inclusi ovviamente la vigilanza, sia chiaro, solo vigilanza, nei confronti degli enti pubblici di ricerca. Qui abbiamo tra l'altro i due presidenti delle consulte, per così dire, sia delle università, e cioè il presidente della CRUI, come è stato appena detto, il professor Manfredi, sia il presidente del CNR in guscio, che è anche responsabile appunto della conferenza dei presidenti degli enti di ricerca. Allora, io vorrei, come si suol dire, declinare il concetto di sostenibilità esattamente in quell'accezione che ricordava poco fa la dottoressa Gargano, e cioè l'accezione, come dire, propriamente sociale del concetto di sostenibilità. Per far questo concentro la mia attenzione su quello che è l'obiettivo 4 dell'Agenda 2030, che come sapete costituisce un po' la spina dorsale dei nostri ragionamenti sulla sostenibilità. Tra l'altro, ricordava giustamente la dottoressa Gargano, noi abbiamo avuto proprio, come dire, un input politico preciso da parte della nostra ministra, la ministra Fedeli, per far sì che nella nostra azione ministeriale gli obiettivi dell'agenda costituiscano in qualche modo la stella polare di quelli che sono i nostri provvedimenti. Tenete presente una questione di natura generale: non è del tutto ovvio la traducibilità di quello che è l'elemento politico nell'elemento tecnico, nel senso che in genere, tecnicamente parlando, il Ministero o reindirizza quelli che sono provvedimenti già esistenti o, nel migliore dei casi, crea, attraverso l'azione legislativa del Parlamento naturalmente, nuovi provvedimenti. Ecco, noi in questo frangente ci stiamo muovendo di fatto su tutte e due le direttrici, cioè sia quella di reintervenire, farò un esempio sui dottorati, su provvedimenti che abbiamo già in essere, sia anche di creare nuovi, diciamo, provvedimenti in accordo col Parlamento, e l'esempio che farò è legato al diritto allo studio. Dicevo di una declinazione sociale del concetto contenuto nel quarto obiettivo dell'agenda. Ora, quello su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che questo obiettivo, l'obiettivo 4, che tra le altre cose in generale parla degli sforzi, cito, per ottenere risultati ancora migliori verso il raggiungimento degli obiettivi per l'istruzione universale. Naturalmente istruzione universale significa, al di là di facili giochi di parole, anche per esempio l'istruzione universitaria, naturalmente. Anzi, consentitemi di fare una piccola parentesi etimologica, visto il mestiere che faccio come professore, e cioè spesso e volentieri nei convegni, è una specie di caveat che faccio a questa assemblea, e cioè nei convegni spesso e volentieri, ve ne sarete resi conto, quando si parla di università si dice l'università, appunto l'universitas, no? Alludendo a una presunta connotazione, come dire, estensiva del concetto di università. Tenete presente, paradossi della storia linguistica, che universitas in realtà significa esattamente il contrario, perché universitas nel Medioevo indicava la corporazione, in realtà, di coloro i quali erano o professori o studenti, che insieme costituivano appunto le università del Medioevo, da Bologna in poi. Quindi la cosa curiosa è che spesso e volentieri si utilizza un'accezione moderna per quello che in realtà è un concetto che anticamente voleva dire esattamente il contrario. L'universitas è la corporazione, quindi non il senso estensivo, ma il senso intensivo, che è esattamente l'inverso. Fatta questa doverosa, come dire, nota a piedi pagina, vi dicevo dell'agenda appunto 2030. C'è un'evidente connessione sistemica tra il concetto della istruzione universale e quello che recita l'articolo 3 della nostra Costituzione, soprattutto il punto in cui si dice, ve lo ricordo, che la Repubblica è tesa, cito, a rimuovere gli ostacoli economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è, come dire, una preoccupazione che coniuga i concetti dell'istruzione, così come sono presenti nell'Agenda 2030, con quello che dice anche la nostra, come dire, carta costituzionale, no? La nostra legge fondamentale, il Grundgesetz. Ora, questo è un punto cruciale, perché c'è da chiedersi per quale motivo noi siamo qui a interrogarci ancora una volta su quelli che sono gli obiettivi sociali relativi all'istruzione. Non dovremmo farlo, se è vero che è un bene che diamo per scontato, oggi come oggi questo problema non dovremmo nemmeno porcelo, però invece ce lo poniamo, come vedrete tra qualche secondo. Perché? Perché vedete, nella nostra, diciamo, ingegneria normativa esiste una connessione logica tra tre livelli, per così dire, di razionalità: la razionalità costituzionale, la razionalità democratica, la razionalità economica. Ora, nel modo in cui ve lo dico, questi tre obiettivi dovrebbero essere uno conseguenza dell'altro, quindi la Costituzione, la democrazia, l'economia. Oggi come oggi è esattamente il contrario, cioè la implicazione fra queste tre razionalità funziona esattamente all'inverso, e questo è un punto su cui evidentemente si innesta il problema della sostenibilità sociale, cioè di quello che noi chiamiamo i diritti sociali, e questi diritti sociali, tra i tanti, sono quelli presenti precisamente all'interno dei traguardi, come vengono chiamati, del quarto obiettivo dell'Agenda 2030. Molto rapidamente io mi concentro su tre obiettivi per dare dimostrazione di quello che diceva prima la dottoressa Gargano, e cioè di come il Ministero cerca di rispondere attraverso sia l'azione di rimotivazione normativa sia l'azione invece di creazione normativa a questi tre traguardi. Quali sono i traguardi? Il primo è il terzo traguardo, che dice: garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo a un'istruzione tecnica, professionale e terziaria, anche universitaria, che sia economicamente vantaggiosa e di qualità. Questo obiettivo ovviamente è strettamente connesso, come ovvio, con le problematiche del diritto allo studio. Allora qui vi ricordo che questo Ministero, ovviamente, nella sua azione governativa sta promuovendo in maniera massiccia un nuovo senso, un nuovo concetto del diritto allo studio, grazie anche a dei finanziamenti aggiuntivi di una certa rilevanza. Parliamo di 105 milioni di euro aggiuntivi al regime, più 5 milioni di euro per l'orientamento, più altri 20 milioni di euro per una specifica, diciamo, declinazione del diritto allo studio per gli studenti particolarmente meritevoli, ma in particolari condizioni anche di svantaggio economico. E quindi da questo punto di vista noi stiamo cercando di dare una risposta a questo aspetto, che è un aspetto importante anche per un altro motivo che vi segnalo. L'estensione del diritto allo studio è promozione dell'ingresso di tutti all'interno del sistema universitario. Oggi non è così. Sapete che abbiamo pochi laureati, abbiamo percentuali molto basse e abbiamo un ulteriore problema particolarmente, come dire, delicato dal punto di vista sociale, che è stato poco fa manifestato nel rapporto annuale di Alma Laurea, il consorzio che si occupa del placement in qualche maniera dei nostri studenti universitari. Qui si dice che circa il doppio rispetto alla media nazionale delle famiglie riescono a mandare i propri figli all'università. Mi spiego meglio. Cioè, rispetto a quello che è una media, diciamo così, di circa il 13% di genitori laureati nel nostro paese, coloro i quali si iscrivono all'università in realtà discendono da famiglie che per il 29% hanno dei laureati al proprio interno. È uno spread, per usare un termine in questo caso economico, evidente, uno spread di squilibrio, perché dovrebbe essere invece che le due percentuali in qualche modo si vanno a sovrapporre, e questo sarebbe giustamente una estensibilità del diritto allo studio. Quindi questo, come dire, spiega i nostri interventi da questo punto di vista. Tra l'altro anche un'estensione della cosiddetta no tax area per cercare di invogliare gli studenti appunto a iscriversi alle nostre università. Il secondo obiettivo, il quarto, dice aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani adulti con competenze specifiche, anche tecniche e professionali, per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria. Questo è un obiettivo legato alla qualità del lavoro, oltre che la quantità del lavoro. Su questo il Ministero sta investendo, in questo caso reingegnerizzando quelle che sono i propri provvedimenti, nella fattispecie, lo dicevo poc'anzi, soprattutto nel senso dei dottorati. Noi vogliamo cioè promuovere dottorati che abbiano una forte connotazione, diciamo, di attenzione verso l'imprenditoria, cosiddetti dottorati industriali, sui quali noi abbiamo investito risorse aggiuntive anche cospicue di diverse decine di milioni di euro. Ne abbiamo cominciato nel 2016, proseguiremo anche nel 2017, e questi sono obiettivi contenuti all'interno della, diciamo, della strategia del piano nazionale della ricerca del nostro ministero. Attenzione, proprio dal convegno di Alma Laurea, l'intervento di un illustre studioso straniero, il professor Green, ha fatto emergere una incredibile situazione per quello che riguarda le competenze dei nostri laureati. Si è scoperto, da una serie di rilevazioni, come dire, di tipo geoeconomico, che le cosiddette high skills, cioè le competenze di alto livello, fra le quali dovremmo annoverare ovviamente anche i dottorati di ricerca, sono richieste soprattutto dai paesi del nord Europa. Invece le low skills, cioè le competenze relative, diciamo, di tipo basso, come dire, non particolarmente professionalizzanti, sono richieste dal mercato del lavoro, per quanto è possibile, invece dei paesi del sud dell'Europa. E questa è un'inversione, diciamo, è una tendenza che noi dobbiamo in qualche modo aiutare a invertire. Ecco perché cercare di incidere sul mondo dell'imprenditoria, voi sapete che noi abbiamo un problema strutturale con le piccole e medie imprese che hanno scarsa sensibilità per l'innovazione tecnologica e dunque per le high skills, in modo tale che ci sia maggiore sensibilità nei confronti di questo argomento. Ultimo dato, e mi avvio a concludere, l'obiettivo 4B, sempre dell'obiettivo dell'Agenda 2030, parla di una, espansione considerevole entro il 2030 a livello globale del numero di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, eccetera, eccetera. Allora, questo è un argomento particolarmente, come dire, sensibile, che riguarda in parte la nostra capacità come paese di promuovere non solo banalmente, come è chiaro, l'attrazione, no, di studenti internazionali, come si suol dire, nelle nostre università, ma anche di promuovere livelli di istruzione conseguenti anche, come dire, nei paesi da cui provengono questi studenti. Non vi sfugge che questo è un argomento che, in un momento in cui c'è una forte spinta immigratoria da parte di paesi, voi sapete l'Italia è ormai tradizionalmente meta soprattutto dei paesi del continente africano, no? Mentre invece in genere i paesi del Medio Oriente passano attraverso l'ex corridoio balcanico, quindi l'Italia ha anche un interesse a promuovere cultura, istruzione e formazione in questi paesi. Di qui, e ripeto, mi avvio a concludere, anche un'azione che il nostro Ministero ha promosso tra la fine del 2016 e il 2017, d'accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si è poi tradotta in un DPCM molto recente, di cui dicevo la nostra volontà di investire risorse di una certa significatività, a regime 6 milioni e mezzo di euro annualmente, proprio per la promozione di questo tipo di formazione nei paesi esteri e soprattutto nei paesi che sono particolarmente interessati a questi flussi migratori. Quindi, come dire, insegnare e promuovere cultura là e non qua è un fatto, diciamo, particolarmente delicato e particolarmente importante. Per esempio, noi stiamo promuovendo un'azione per quelle che sono le cosiddette università binazionali, cioè università che vedono una correlazione a pari titolo fra il paese straniero e l'Italia, e su questo stiamo appunto investendo delle risorse importanti e significative. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che la sfera pubblica in casi come questi è decisiva. È decisiva naturalmente se risponde a queste politiche e le traduce in modo corretto. Noi ci auguriamo di esserci incamminati lungo, diciamo così, il sentiero giusto, ci rendiamo conto naturalmente delle difficoltà, ma come vedete stiamo mettendo in piedi una massa critica, d'accordo sia con le università sia con gli enti di ricerca, importante. Speriamo che riusciremo presto a conseguire gli obiettivi di cui oggi stiamo qui parlando. Grazie.